andiamo veloci, Ale, che c'è una valanga di gente.
Andiamo, andiamo oggi.
Oggi pienone.
Pienone sì, guarda, qui è tutto pieno. Veramente il caffè oggi, pum pum pum. Eh,
eh sì, tu hai l'extrasistole.
Eh no, infatti io basta caffè.
Tu basta caffè.
No, no, ma chi arriva le deve bere.
Pienone, pienonissimo, qui a Lab vi mercate libri al banco, ma anche molti caffè, devo dire.
Anche caffè, caffè, libri, via Cavour al 65, Claudio Bergonzi ha preparato tutto, c'è il calendario, ci sono le tessere 2025, la novità delle cuffiette. E poi le spillette, le biro, vedo che abbiamo tutto, la possibilità delle tessere, ovviamente, possibilità di abbonarsi c'è sempre, ovviamente, quella.
Come nella vita, sempre.
Quella tutti i giorni, uno si sveglia, radiopopolare.it, abbonati ed è fatta, eh.
Vabbè, il palinsesto per oggi è tutto il giorno qua, vi mercate, via Cavour 65. Vi dico, veniteci a trovare, anche se un bel po' di gente, cioè, già c'è, cioè, adesso, insomma, tanti.
Ce n'è, ce n'è.
C'è passaggio, come si dice.
Ma vi mercate, si esce, si fa colazione, appunto.
Poi non è che vi mercate, qui sei al Pantheon di vi mercate, cioè...
C'è il Ponte Romanico, è proprio...
Cioè, uno dice, c'ho casa al Pantheon.
Qua respiri storia.
Qui respiri storia, bravo, bravo.
A vi mercate si respira la storia.
Sì, 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 come a Roma, proprio.
Più o meno,
e infatti
sì,
siamo lì. Continuiamo, Alessandro, questo viaggetto a piedi, mi viene da dire, perché sentito parlare di Pedemontana starei...
No, 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 basta. No, no, qua non si usa la macchina.
Qui con i monopattini come andranno? Adesso glielo chiedo.
Adesso chiediamo, anche se non sono proprio sul tema le nostre due ospiti,
beh,
però,
capito,
però lo useranno o non lo useranno e vedono in
Oddio,
giro.
Oddio, è tutto un acciottolato qua, che secondo me se vai col monopattino o lo prendi da cross o se no...
È un po' complicato, però secondo me qualcuno qua lo usa o lo ha usato.
Ma chiediamoglielo, tanto si staranno chiedendo, ma come cominceremo la chiacchierata? Ecco, dal monopattino, si usano i monopattini qua?
Allora, qui a Vico Mercati, a proposito di storia...
Certo, scusi.
Troppi
perché noi veniamo da Mediolanum,
cioè, è una dura lotta.
Certo.
Troppi sanpietrini, pochi monopattini, sì, o no?
Pochi monopattini, però anche tante biciclette. Personalmente io, forse data l'età anche...
Sono bicicletta.
Bicicletta.
Più vicino al microfono,
stata,
grazie.
È sempre stato uno dei miei mezzi di...
Di locomozione perfetta.
Quindi bicicletta sì, monopattino meno. Andiamo avanti, mi sembra interessante. Bici elettriche, ne vedete?
Sì.
Ci sono. Anche.
Pedalate assistite.
Pedalate assistite. Ci stanno guardando come per dire, ma io sono venuto da sti due deficienti.
Sì, soprattutto perché abbiamo detto, parliamo di donne e diritti, parliamo di sociale, di CAG, di quello che fanno sul territorio.
E ci siamo incontrati
in bicicletta. E cosa fanno sul territorio? Si muovono in bicicletta.
Arianna, benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Presidente di Aeris e non...
E non Aeris, come insistevo a chiamarla io fino a due minuti fa, fuori onda.
Da 30 anni cooperativa che lavora sul territorio.
Sì, compiamo 30 anni quest'anno, 2024 è il nostro trentennale. Noi ci occupiamo di servizi socio-educativi e socio-sanitari, quindi diciamo servizi alla persona, per dirla...
Quindi, vi mercate copre bene.
Vi mercate copre bene, diciamo che ci muoviamo a su vi mercate, città di vi mercate, però in un'ottica un po' più, diciamo, anche sovralocale, sovraterritoriale, che questo è un territorio che ha delle politiche un po' diffuse, estese sui comuni di questa zona, diciamo il vimercatese e trezzese, sono 29 comuni riuniti e noi interveniamo su tutti questi comuni. Per appunto... diciamo offrire, garantire servizi alla persona, diciamo dalla prima infanzia, possiamo dire, ai servizi per la popolazione anziana.
Scusa, coprite tutti sti comuni, nel senso che voi andate sul territorio o è il territorio che deve venire da voi?
No, no, noi andiamo sul territorio, nel senso che, allora, diciamo la maggior diffusione sicuramente da un punto di vista anche numerico, di operatori e lavoratori che sono coinvolti nel servizio è quello degli interventi che facciamo nelle scuole. Noi interveniamo in tutte le scuole di ogni ordine e grado con interventi di assistenza educativa scolastica e psicopedagogia, e quindi il territorio è tutto questo vasto che vi dicevo, quindi ogni, praticamente ogni scuola.
Cioè, ma mi portate in giro la cultura gender?
Ma no. Sai che a me, a me hanno incuriosito, inquieta. Perché ho letto quando hanno festeggiato
il 30 di cultura gender.
Può essere, può essere che ci sia, però io ho letto, è nata 30 anni fa da una manciata di rivoluzionari sognatori, così si erano autodefiniti i fondatori. E adesso 29 covoni in ogni scuola di ordine e grado, genere maschile, femminile, binario, non binario, e tutto quanti sono? Quanti siete?
Partiti in 15, adesso siamo 900 lavoratori, lavoratrici, siamo 750 soci, quindi diciamo persone che ancora in tanti, sempre più sognatori, credono di poter investire anche, diciamo, direttamente, no? Come dicevate, l'abbonaggio è sempre aperto anche per noi, l'associazione alla cooperativa Iris è sempre aperta, perché l'idea è che più partecipo, più faccio anch'io cultura, anch'io posso dire la mia e contribuire, diciamo così, a quello che per noi è un po' il lavoro, soprattutto un lavoro un po' meta, che è quello di contribuire al sistema sociale e al welfare del territorio, che è la cosa che ci sta più a cuore.
Ho una valanga di domande, ma e poi non resisterò a tutte queste domande. Però, visto che prima c'era anche l'altra voce, quella che usa la bicicletta.
Che usa la bicicletta.
Usa la bicicletta, non assistita e non il monopattino, perché ha detto forse anche in virtù della mia età.
Certo. Beh, che non chiediamo.
Che non chiediamo, però giusto.
Clara.
Di cosa ti occupi?
Allora, io faccio parte di questo gruppo chiamato Donne e Diritti. È un gruppo di donne eterogenee per età, per competenze, per provenienze. Ci siamo trovate ormai nel 2019 a margine di un flash mob organizzato dalle studentesse di un istituto locale sulla violenza di genere. E abbiamo condiviso in questa occasione la nostra preoccupazione per quelle che sono, sì, l'aumento della violenza sulle donne, ma anche quella che è l'erosione di quei diritti che negli anni ci siamo conquistate, ma diritti che sono delle donne, diritti anche di tutti. Quindi da qua il nome Donne e Diritti, perché ci occupiamo di promuovere questa informazione e consapevolezza su questi temi.
Che venticello che sento, scuola, sociale, donne, diritti, sento un venticello che gira da...
È quello lì, è quello lì, si sente, è una brezza forte.
Vi sentite più sulle barricate adesso rispetto a prima?
Dalla faccia direi di sì.
Un po' sì, rispetto a qualche...
Sempre attaccate al microfono.
Rispetto a qualche anno fa sicuramente... si sentono molte differenze.
Ma si sentono, adesso vado dritto, ma dal punto di vista del timore che avete o si cominciano proprio a sentire realmente? Cioè vedete cose diverse?
Soprattutto nella scuola vedo che ci sono tanti freni. Diciamo che sono quasi gli insegnanti che si autocontrollano. Non sempre, non tutte hanno il coraggio di portare avanti le proprie idee, diciamo.
Arianna ti torna come fotografia? Ho detto giusto il nome?
Sì, sì.
Arianna.
Che
si cominci a sentire un'aria un po' diversa anche nelle scuole?
Allora,
così.
Guarda, noi combattiamo veramente un po' una battaglia trasversale, mi viene da dire, e anche storica, no? Nel senso che i temi della differenza di genere, ma anche proprio lavorare nel e con il sociale, con i bisogni delle persone, i bisogni della comunità, è veramente una sfida quotidiana. Cioè, per chi fa cooperazione sociale è una sfida quotidiana, perché noi gestiamo un'impresa che ha tutte le caratteristiche dell'impresa, però sociale, quindi con quello sguardo, no? E con quella modalità che richiama continuamente tutti i nostri diciamo, interlocutori, sì, politici, tecnici, colleghi, tutti i nostri partner a lavorare per rispondere effettivamente in maniera efficace ai bisogni delle persone che passano dal, appunto, dai diritti essenziali, ma anche proprio a bisogni che attraversano la nostra vita nelle varie fasi, no, in cui ci troviamo. Noi lavoriamo su Vimercate, in particolare, lo accennava prima Alessandro, lavoriamo molto sulle politiche giovanili, abbiamo un centro di aggregazione giovanile che è uno di quei servizi storici che in tanti territori hanno deciso in qualche modo di dismettere, invece devo dire che in questo territorio teniamo duro, e lì si lavora molto, no, su questo tipo di valori, su questo tipo di riconoscimento. Abbiamo una bellissima iniziativa che si chiama Ritratti di Donne, dove lavoriamo proprio per raccontare, no, le storie più importanti delle donne protagoniste, no, di tutta la nostra storia. Sono quadri che prendono vita e queste donne che raccontano, no, le loro vite, le loro battaglie, le loro conquiste. Quindi, come dire, si fa cultura anche proprio partendo dai ragazzi, con i ragazzi, con i bambini, nei nostri servizi di prima infanzia. Ultimamente anche noi gestiamo tanti nidi, tanti servizi per la prima infanzia, abbiamo fatto un lavoro per esempio sugli stereotipi, le colleghe della prima infanzia hanno lavorato sugli stereotipi per capire fin da bambini cosa succede, no? Cosa guardano, cosa vedono i bambini anche a partire dalle loro famiglie. Quindi è tutto un lavoro intrecciato, davvero. Siamo partiti con l'ecologia, ma del resto gli interventi sociali sono interventi di ecologia, certo, sostanzialmente.
Che, e poi Alessandro, qui si stanno moltiplicando le persone che si siedono qua davanti, però devo, e quindi a questo punto non chiederò neanche i nomi, però mi sembrano poco informate, perché secondo me stanno parlando in un modo che nessuno le ha informate, che per esempio il patriarcato non esiste più da molti anni.
E comunque se c'è arriva dall'estero.
Sì, se c'è arriva dall'estero e ormai è dagli anni 70 che non esiste, ce l'abbiamo tolto.
Abbiamo fatto una legge, scusa, è ovvio.
Esiste il patriarcato? No, chiedo, ho facce davanti. Col microfono.
Clara, dai, facciamo partire Clara.
Esiste il patriarcato, certo che,
boh,
sì.
Così,
certo che sì, certo che sì, che esiste, sì, in tutti questi stereotipi, in queste abitudini che magari neanche consapevoli, che anche già dalla famiglia si mettono in atto, no? Nella differenza tra un'educazione, tra un maschio e una femmina.
Cioè anche qua si vede?
Anche qua.
È una domanda.
Anche se è un'isola felice magari, sì, qua dentro oggi, però è un'attenzione che dobbiamo imparare a mettere in campo tutti noi, uomini e donne, per appunto riuscire a sradicare un po' tutta questa ideologia che non vogliamo più che ci appartenga.
E voi qui come fate? Cosa fate?
Ecco, noi appunto, oltre a organizzare eventi pubblici, dibattiti, teatro, visioni cinematografiche, lavoriamo anche con le scuole. Per esempio abbiamo portato, in questo momento stiamo cercando di lavorare sul tema della toponomastica con le scuole del territorio, quindi far fare una ricerca ai ragazzi su quante vie, piazze della città sono intitolate a donne, pochissime, e quindi fare una riflessione su questo tema e farli lavorare su questo tema, su questo aspetto, sulle proposte eventuali per altre intitolazioni a donne che hanno contribuito a non solo alla città, ma in generale alla nostra cultura.
No, la domanda infatti la facevo, adesso sembrava una battuta, ma perché poi probabilmente ci sono livelli diversi, no, della vita di una struttura patriarcale. Quella più storica è di quando non la percepivi nemmeno, cioè era talmente presente che nemmeno ti ponevi neanche la questione della toponomastica, perché nel momento in cui cominci a portela la questione, vuol dire che il patriarcato continua probabilmente a esserci, ma, come dire, delle crepe si creano, ed è lì che noi riusciamo a combinare dei casini micidiali. E le crepe si creano, per quello che mi interessava capire se anche in un territorio come Vimercate, eccetera, come dire, la lontananza da tutto quello che si sta dicendo sui giornali, si percepisce o no, perché qui si parla come se vivessimo su Marte a volte, no?
È vero, proprio là in fondo, e poi invece nella quotidianità, e loro agiscono proprio su quello, sul piccolo, medio, diciamo, dai Vimercate, e sul sulla crescita, perché come diceva Arianna, iniziano con i bambini e le bambine di 6 anni all'elementare, l'asilo non avete niente. Anche all'asilo.
Parlavo proprio già della
dall'asilo,
prima
scusa,
infanzia.
Me la sono persa, proprio dalla prima infanzia è arrivata ai 90 anni, più o meno,
sì.
Beh,
dalla culla.
Questo dipende dalla Quello qualità dipende della vita, dalla qualità della vita sul territorio.
Beh, con i servizi che garantiscono, puntano a quello magari.
Si è giunta una persona, posso essere curioso di...
Chi è quest'altra
nome?
Persona? Nome?
No. Lì.
Grazie.
Si è aggiunta.
Ciao, io sono di Donne Diritti, sono una delle ultime socie, perché prima ero troppo impegnata a fare altro, quindi mi chiamo Sonia.
Quante socie siete?
Allora, le socie sono parecchie, alcune sono più operative, ovviamente. Diciamo che il gruppo delle più operative è una quindicina, grosso modo una quindicina. Alcune... Ah sì, noi siamo una costola di Arci, giusto per completare il quadro. Quindi le socie invece sono di più, ma ripeto, chi in maniera più continuativa si occupa di organizzare eventi e fare una serie di operazioni, queste sono questa quindicina. E sono felice di dire che abbiamo anche delle new entry, a parte me che sono comunque stagionata, ce ne sono invece fortunatamente altre che nuovi ingressi, che sono molto più giovani e sicuramente, visto che la nostra socia più anziana ha quasi 90 anni ed è una socia storica che ha fatto insomma tante cose interessanti nella sua vita.
E sai, questo mi incuriosiva, perché quando l'altro giorno manifestazioni così, sempre sui giornali si legge comunque che le nuove generazioni sono più attente, maschi e femmine soprattutto, e partecipano così poi nell'attività quotidiana, che è quella che piano piano, pezzettino per pezzettino, porta il cambiamento, ci sono.
Guarda, parlo della mia percezione, io credo che le ultimissime generazioni, concordo con te, credo che ci sia un ritorno di attenzione su una serie di temi e anche una maggiore volontà di fare, non solo di ascoltare, quindi essere più partecipi.
C'è un ma però nella
sì,
tua premessa.
Sì, c'è un ma, perché dal mio punto di vista invece le giovani generazioni, ma quelle un po' in mezzo, ecco, lì io vedo un buco, non so se anche le compagne concordano, ma io lì vedo un buco.
40-50 anni? Anche
no,
meno, 30-40?
Sì. Lì, io, secondo me, lì veramente c'è un buco. Però ecco, per tornare un attimo ad altri temi che prima magari abbiamo sfiorato, quando si diceva da parte nostra quello che cerchiamo di fare è appunto di dare non solo informazione ma anche provare a sensibilizzare tutti quanti, quindi non solo le ragazze, a partire nel caso nostro non dalla prima infanzia ma dalle superiori sostanzialmente, quindi qui del territorio, e provare a fare con loro una serie di iniziative. Un'altra che stiamo portando avanti, per esempio, sui consultori, ma anche in questo caso non solo sulla questione della 194, che sappiamo tutti cosa sta succedendo, ma più in generale sui consultori, quindi anche i servizi che possono offrire ai ragazzi, ai giovani, anche a quelli che non sono femmine, non sono donne o ragazze. Quindi, ecco,
le strutture ci sono?
Le strutture, noi sulla carta abbiamo anche un consultorio pubblico. Quello che noi stiamo cercando appunto di fare è di capire quanto e come funziona, perché intanto è molto difficile entrare in contatto, pare che non tutti i servizi che dovrebbero essere offerti sono in effetti offerti. In compenso c'è un consultorio non pubblico che pare funzioni meglio. Quello che noi stiamo facendo invece sulle scuole, sugli istituti superiori, è invece di capire quanti ragazzi sono a conoscenza dei consultori, dei servizi che offrono, se li hanno mai utilizzati e via di seguito. Quindi questo è un po' il quadro.
Lo volevo chiedere anche ad Arianna, perché per chi lavora con le scuole, sulle tematiche del sociale, eccetera, e visto che siete una cooperativa, però... Il rapporto con l'istituzione pubblica, cioè se penso appunto al sociale, alle scuole, eccetera, il primo riferimento che mi viene è la struttura pubblica.
Assolutamente. Noi diciamo che tu
coprite un bisogno che...
Allora, sicuramente il terzo settore, il cosiddetto terzo settore, nasce in fondo, certo, proprio anche per rispondere, no, a un bisogno evidentemente più ampio di quello che...
Sì, solo che poi abbiamo visto nei decenni che sulla logica del sussidiario...
Assolutamente.
Cioè, chi ci ha marciato tanto, chi me... Cioè, voglio dire, no?
Certo.
E su quel confine si giocano un sacco di partite.
È così. Allora, il rapporto con le istituzioni, gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni è per noi, come dire,
certo,
quotidiano in ogni lavoro che facciamo. Il nostro è un lavoro... di continua tessitura di reti, di continua tessitura di rapporti con appunto i nostri interlocutori politici, tecnici, con i servizi, è quello a cui assistiamo, è quello a cui assistono tutti. Purtroppo un impoverimento, no? Proprio un tema di risorse di quelli che sono le strutture pubbliche che vivono un momento di grandissima fatica. Penso sanità, scuola.
Prima parlavamo col sindaco che ha detto, beh, comunque per l'anno prossimo 70 milioni, 73
in meno,
milioni,
sì,
in meno. Gli ho chiesto dove li toglierete e ha detto, beh, li spalmeremo un po'.
È
si
sempre,
sente
è sempre, sì, devo dire progressivamente da anni,
sì,
devo
sì
dire, è un po', sì, è un tema sicuramente questo delle risorse. Diciamo che vorrei aggiungere un pezzetto rispetto al lavoro che come cooperativa stiamo cercando di fare con tanti amici, tanti colleghi, insomma, che in questo ci seguono, è anche quello un po' di rivedere la modalità con cui si fanno e si portano avanti i servizi. Cioè, purtroppo abbiamo a che fare con dei dati un po' strutturali. Se le risorse si contraggono non è che possiamo, voglio dire, sì, ci arrabattiamo, bandi, finanziamenti, cose magari senza grande prospettiva, che a volte, no,
certo,
pasticciano più che dare un intervento di sistema realmente efficace. Però ecco, guardare i servizi che per primi noi portiamo avanti e provare a rivederli in una chiave diversa, faccio un esempio, parlavamo di scuole. Ecco, provare a pensare di uscire un po' dalla logica della risposta al singolo, per il singolo bisogno che esprime, per entrare in una logica più di gruppo e di collettivo e di contesto, come dire, meno interventi sul singolo e più interventi per capacitare i contesti e per supportare i contesti perché siano sempre più inclusivi da ogni punto di vista, da ogni punto di vista, c'è il genere, ci sono tante altre, no, richieste importanti quotidiane. Ecco, questo è un modo, insieme ai nostri interlocutori, per provare a, con le risorse che si hanno, a rendere più efficaci le nostre risposte. Altrimenti in prospettiva avremo più specialisti, più educatori, più come dire, esperti dall'esterno che non bambini in classe. I bisogni aumentano, ma se andiamo avanti con una logica sul singolo andiamo a rendere insostenibile il sistema.
Prima di doverci fermare, chiudo con tutte e quattro con una domanda di quelle molto intelligenti. Da 1 a 10, qualità della vita qua? Vabbè, tua.
A parte l'aria, 10.
10. Vai, vai, vai.
Via, voi?
Molto ottimista, ma a parte l'aria, 8.
8?
Sì, vabbè, anch'io mi posiziono su questa,
beh,
idea, a parte
altissimi
l'aria. 8?
Io da Vimercatese DOC non posso dare che 10.
Vabbè.
Vabbè, c'è l'aria. E il problema è l'aria, per il resto va tutto bene a Vimercate, abbiamo capito.
Vabbè, allora non se ne rendo conto, ma è sconvolgente che uno dica, cioè si va dall'8 al 10.
Vabbè. Sarà contento il sindaco se ci sta ascoltando.
Grazie, grazie di essere
grazie
stato
a tutte,
con tutti,
ciao.
Noi.
Grazie a voi.
Vabbè, io sono colpito però.
Costa le case però, sennò ci, mi sarei trasferito subito, ma...
Ecco, infatti la 10 ha cominciato.
È un già 9:30
qua. Detto, no, lì non ci siamo. Vabbè, ci fermiamo un minuto e mezzo e poi continuiamo da Vimercate, via Cavour 65, Lab Libri al Banco. Veniteci a trovare. Le 11 passate da qualche minuto, Radio Popolare, il tour di Radio Popolare, falla con noi. Oggi siamo a Vimercate, via Cavour 65, Lab Libri al Banco. Se ci venite a trovare, noi tutto il giorno siamo qua. Allora la situazione è questa, un sacco di gente che va e che viene, si ferma qua a chiacchierare, poi chiacchiera e quindi ti porta via anche il conduttore perché gli parla e quindi va via. Poi qualcuno che viene qua e ti parla anche quando sei in onda e purtroppo le cuffie impediscono di sentire. Va male, ma vai tranquillo a chiacchierare. Stavi bevendo il 70° caffè?
No, stavo chiamando qua i prossimi ospiti.
Ok.
E poi mi hanno detto, ma ci sarebbe questo? Siamo qui fino alle 19. Venite più tardi.
Hai spalmato.
C'è la Giulia Strippoli, ci sono Disma e Alone.
No, infatti, oggi sei trasferito qua anche un bel pezzone di Radio Popolare. Cioè, Barbara Sarrentini lì seduta, secondo me poi deve andare in onda. Ma poi c'è Diana Santini lì seduta su una poltroncina che si legge il giornale. Ma sai che se la vive come una giornatina di vacanza? E secondo me rischia proprio che lo sia per lei. E qua ride. Guarda, è sotto, ma è un posto stupendo, cioè è bellissimo. E lei è felice come una Pasqua, legge il giornale su una poltroncina. Secondo me una calma così non le sta capitando da settimane.
Ma ti rendi conto? Se facessimo una riunione...
Si sta leggendo la pagina culturale nella selva prima di Dante. Corriere, giusto?
Corriere
della sera.
Cioè, se facessimo la riunione di redazione in un posto così, ma altro che 2 ore, cioè 8 ore di riunione di redazione,
ma poi
belli
serenità,
rilassati, tranquilli. La Barbara legge il manifesto.
Ma sì!
Ho bisogno almeno di un motivo che mi tiri sul morale. Prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio.
Poi ai tavolini fuori, perché ci sono anche dei tavolini fuori, perché ricordiamolo, qui siamo al Pantheon di Vimercate, cioè roba romana, ma...
Tavolini in pietra?
Seria. No, tavolini no, ma sono quelli agili che metti, togli, ma dove puoi consumare il caffè. Cioè io poi credo che facciano anche altre cose, qui mi stanno dicendo solo caffè.
Beh no, penso di no, dicevano che tengono aperto fino alle 8, il giovedì
esatto,
fino alle 11,
sì,
quindi...
Sì. Ah, prima gli ho detto, posso avere una brioche? Ho visto che ci sono delle brioche fantastiche. Ma ho detto sì, te la diamo. Cioè, vi comunico che qui a Vimercate, o almeno qui a Lab, dici brioche, ma è doppia, cioè è una roba infinita.
Cioè, è plurale, quindi.
Sì. E poi ho detto, vabbè, posso pagare? Così mi ha detto, no, ma guarda che è già pagato. E c'era un signore che ha detto, no, la faccio io. E in realtà la figlia poi ha detto, cioè, veramente faccio io, no?
Vabbè, perfetto.
Vabbè, comunque, carini, gentilissimi. Torniamo nella Silicon Valley che doveva essere e non fu.
Andiamo nella Silicon Valley, prendiamo la pedemontana e arriviamo dritti alla Silicon Valley.
Vabbè, raccontata così però sembra tutto un territorio che doveva essere ma non c'è. La pedemontana che ancora
che
non...
ci sarà.
Quella in combo.
Quella purtroppo ci sarà, mentre la Silicon Valley doveva esserci, non c'è mai stata, o comunque c'è stato un momento, dai, diciamo, che sembrava perlomeno una parvenza di c'è stata. È l'ultima parte della nostra conduzione, perché stiamo qui fino alle 19 e la dedichiamo appunto a questa. Allora, mi sono portato tra presente e passato, diciamo così. Umberto Cignoli, benvenuto, credo che tu abbia già un microfono, eccolo qua.
Ciao a tutti.
Ed è, sai Massimo, che con Umberto ci si sentiva, non dico quotidianamente, ma quasi a metro regione, perché è stato storico sindacalista, l'Alcatel Lussen, tutti quei nomi,
che
prima si facevano.
Telettra, Alcatel Lussen e adesso Nokia.
Nokia, e poi è diventata Nokia Siemens, poi c'era la Jebi, la Cassina De Pecchi, perché il Vimercate, qui arrivavano tutti, l'IBM, iniziava, tutti, perché doveva esserci questa Silicon Valley. E invece Umberto...
Invece si è occupato di dismissioni.
Con te abbiamo sempre raccontato che quello si è trasferito là, quello ha licenziato,
quello se ne va,
quell'altro ha delocalizzato.
Sì, diciamo che... Allora, non è tutto scomparso, perché...
Poi vediamo il presente.
Una realtà come ST, che è la fabbrica più grande della Lombardia, no? E quindi Nokia ha una presenza... importante anche di ricerca e sviluppo, insomma più di 1000 persone qua a Vimercate. È chiaro che in questi decenni abbiamo perso tutta una serie di attività, diciamo la parte manufacturing, le produzioni tradizionali che sono finite in giro per il mondo. Alcune attività sono letteralmente scomparse per cambi tecnologici, eccetera. E certo, non ci sono i soggetti che hanno dato origine negli anni 50 e 60 in realtà come Telettra o SGS, che era nata da un accordo tra Olivetti e il fondatore di Telettra, no? Perché c'era bisogno dei componenti elettronici e quindi hanno detto, cioè, costruiamo un'azienda che ce li fa. No? E quindi, diciamo, quello che c'è in mano a realtà multinazionali che hanno come orizzonte il mondo. E se noi ragioniamo con l'orizzonte locale, facciamo fatica, perché loro per un dollaro spostano un'attività dall'altra parte del mondo, pensando di risparmiarlo, un dollaro o un euro. Noi dovremmo muoverci anche sindacalmente, perlomeno a livello europeo, perché altrimenti, cioè, con questi colossi è complicato. Quindi c'è un problema di difendere le attività più qualificate, che hanno più valore, che possono stare in piedi dove hai meno la concorrenza dei costi.
Ma quindi possiamo dire che, insomma, la Silicon Valley l'ha raccontato un pescatore, doveva essere una cosa così e poi alla fine qualcosina c'è, ma dagli aspettative ci doveva essere molto di più.
Sì, il problema è che, diciamo, soprattutto in un settore come il nostro che si evolve molto velocemente, cioè o hai continuamente delle realtà nuove che nascono e che crescono, o altrimenti non puoi pensare che continui a fare gli stessi prodotti di 50 anni fa nello stesso modo e restare, no?
Però hai detto una cosa che infatti vorrei andare anche sulle altre persone che sono qua con noi, perché è quella descrizione che hai fatto della dimensione locale che però si confronta col globale, dà obiettivamente un brivido, che sono le mille storie che si sentono raccontare, no? Cioè che dall'oggi al domani non hai neanche la possibilità di averne la percezione prima di quando l'azienda multinazionale ti dice: ma volevo dirvi che da voi mi sposto da un'altra parte.
Ti faccio un esempio: quando negli anni 90 aziende come Alcatel piuttosto che altre hanno detto vabbè, noi terziarizziamo le produzioni, non cambia niente, il capannone diventa di un'altra società, per 3 anni, 5 anni gli garantiamo i volumi
e poi,
ecco, io non so quanti di noi si sono immaginati che dopo quei 3-5 anni, nel giro di breve, quelle produzioni finissero in Asia, per dire, no? O da qualche altra parte. Cioè, probabilmente anche una carenza di analisi nostra complessiva di come stava cambiando il mondo, no?
E chi ci lavora adesso? La percezione c'è di camminare sulle uova o di stare sulle uova?
Abbiamo Pietro Occhiuto, che è il segretario della FIOM di Monza e Brianza, altro interlocutore di Metro Regione, proprio quando ci sono queste cose che si stavano dicendo. È arrivato un fax, no, una mail oramai. Ciao, ci trasferiamo in Romania.
Come tentare di arginare il mare, perché, come dire, di avere davanti a sé il mondo e quindi di multinazionali che spostano nel giro di un giorno.
Sì, noi adesso ci troviamo. Il presente è fatto appunto da questo, dal fatto che multinazionali decidono, dall'oggi al domani, di prendere e spostare la produzione. Noi in questi giorni siamo in un comune qua vicino a Villa Santa, alla Edim del gruppo Bosch, ha deciso di chiudere l'attività, di vendere l'attività, e ci troviamo da un giorno all'altro, con una dichiarazione di esuberi che sono più della metà del personale.
Che non hanno a che fare con la crisi o meno del settore, cioè non ci sono neanche i segnali che uno può immaginare,
sono scelte strategiche. E tornando alla Silicon Valley, a quella che doveva essere la Silicon Valley, noi oggi abbiamo deserti sconfinati di capannoni disabitati, deindustrializzati, dove non c'è nessuna idea. E c'è un'assenza da parte del governo di politiche industriali, di politiche di indirizzo su quella che deve essere l'industria in questo paese.
Scusa, giusto perché non facciamo così la figura di essere quelli che c'è questo governo fascista così, visto che questa questione sono 20 anni che è in ballo, dei governi, della
dei
politica
governi.
Intendi?
Sì, del governo proprio inteso in senso lato.
Dello Stato che prova ad intervenire, a aiutare dei settori che potrebbero
anche
essere eccellenza, ma poi non hanno le gambe per camminare.
Noi abbiamo know-how, competenze che vengono umiliate.
No, mi interessa chiederlo a voi, appunto, che poi avete storia nel sindacato, perché negli ultimi mesi, anni, poi ogni volta che si tenta di spiegare o di capire perché la destra vinca anche a livello globale, eccetera, no? Si parla proprio di quello, cioè rispondono a richieste di protezione e alla faccia della richiesta di protezione, cioè se vivi in una situazione in cui ti possono spostare il posto, spostare il lavoro dall'oggi al domani senza motivazione di crisi, ma solo per scelte strategiche, alla faccia del bisogno di protezione di qualche tipo. Però poi quando vai nei territori a vedere qual è la protezione che viene offerta, ti rispondono zero.
Zero, non esiste. Non esiste.
Che è un po' contraddittorio rispetto a quello che,
sì,
che viene spacciato, no? Come vinciamo noi perché rispondiamo a un bisogno di protezione. Sembra solo che si risponda a un bisogno di protezione sui problemi che vengono inventati in agenda, ma su quelli reali delle persone che voi, con cui voi lavorate, di protezione c'è niente.
Assolutamente. E tra l'altro i governi, specialmente anche l'ultimo, gioca tantissimo in difesa. E tra l'altro gioca anche male in difesa, perché non sta tutelando neanche nell'industria e nell'occupazione. Però noi avremmo bisogno davvero di una tattica che portasse il gioco all'attacco, perché noi abbiamo, pensiamo a quello, poi casomai ne parlerà anche meglio il delegato di ST dopo, a quello che è il Chips Act fatto dall'Europa. È un qualcosa che sono progetti sbagliati, sono progetti sbagliati.
Da che punto di vista?
Perché vanno a favorire non solo non quello che è l'esistente, mm-hmm. ma a favorire anche lo sviluppo di nuove idee. Bene, ci potrebbero essere anche quelle, però oggi tu hai una situazione contingente che invece viene mortificata, che non viene sviluppata e che si rischia anche di perdere. Perché quando una multinazionale poi ti dice che in Italia mantiene solo ed esclusivamente la ricerca e lo sviluppo e rischi di perdere la produzione, vuol dire che tu hai deciso che questo paese davvero non vuole più essere un paese industriale.
Senti, parlava di Chips Act, dicevo, poi sì. Ne parlerà meglio il delegato. ST Microelectronics, sì. Giusto?
Buongiorno, esatto.
Ciao.
Quello che diceva Pietro, ST, un po' anche la prima Cignoli, è una situazione particolare, nel senso che non è assolutamente un'azienda decotta, ma che ha in sé delle criticità che sono anche frutto di quello che viviamo quotidianamente e che è la situazione geopolitica e la situazione anche diciamo comunitaria. Perché, giustamente come diceva Pietro, il Chips Act poteva essere un'opportunità per l'industria manufatturiera dei semiconduttori e l'Europa, e non lo è. Perché a nostro avviso si è focalizzato solo su alcune realtà che sono SML in Olanda, in Nord Europa, che poi il cuore del loro business in realtà poi è vendere queste attrezzature estremamente complicate e costose. Per dare un'idea, una singola attrezzatura costa fino a 400 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Cina-Taiwan. E per quanto riguarda la parte manufatturiera, l'Europa a nostro avviso ha un ruolo, ma come lo viviamo quotidianamente anche sulle scelte geopolitiche, di subalternità, nel senso che l'obiettivo del Chips Act era riportare, aumentare la produzione dei semiconduttori in Europa del 20% a livello mondiale, ma che sappiamo benissimo che sarebbero dei numeri mostruosi che ad oggi sono irrealizzabili. Ma quello che avviene in realtà è quello che ci troviamo in una situazione in cui il grosso della produzione, non solo di semiconduttori ma di tutto ciò che è legato, basta pensare al mondo dell'automotive, è concentrato in Cina e adesso negli Stati Uniti, proprio a seguito dei vari ban e del riportare all'interno la produzione non solo di semiconduttori ma di tutto quello che è la filiera dell'high tech all'interno del loro, diciamo, del loro perimetro.
Ma quindi ad Agrate, perché ST Microelectronics, sì, è qua, è nel Vimercatese, ad Agrate qua accanto, A voi che succede? A voi lavoratori e lavoratrici dell'ST?
Noi viviamo appunto di questa situazione a seguito logicamente di anche errori e responsabilità del top management. Basti pensare che
più vicino al microfono.
Basti pensare che nell'epoca post-Covid pensavano di fare dei fatturati che a conti fatti non si sono realizzati, quindi paghiamo anche questo nella situazione attuale. Ma cos'è che accade ad Agrate? Ad Agrate da anni che la ricerca e sviluppo non è valorizzata per quanto avrebbe dovuto esserlo, e quello che stiamo vivendo dopo anni rispetto a quello che è accaduto in Francia, perché è importante sottolineare questo aspetto che magari sapete, ST è partecipata in maniera equivalente dallo Stato francese e lo Stato italiano. Posseggono il 18% dell'azionariato, quindi possono incidere nelle scelte anche di carattere industriale. E in Francia c'è sempre stata attenzione, e grazie al cielo per loro sono sempre stati fatti degli investimenti anche in termini di tecnologie innovative, cosa che invece storicamente, e non è solo un problema di questo governo, in Italia non è mai stato fatto o comunque è stato fatto ben poco. Noi e quindi ci ritroviamo in una situazione in cui paghiamo anni e anni di arretramento rispetto a quello che avviene in Francia, in un mondo che è estremamente cambiato e dove è diventato molto più sfidante per quanto riguarda le tecnologie semiconduttori, soprattutto spostando, come vi accennavo prima, tutta la manufattura in Cina, ed è difficile competere come singola azienda del territorio rispetto a quello che avviene in Cina, se non c'è una politica non solo italiana sul semiconduttori, una politica industriale sui semiconduttori, ma addirittura europea, perché altrimenti il destino è segnato.
Questa è un'interessante, come dire, concretizzazione di cosa significano le politiche industriali.
Beh,
no?
Sai Massimo, mi faceva venire in mente, parlava di governo francese, governo italiano, esatto. un'altra storia del territorio, ormai di 13 anni fa, parlo della Jabil di Cassina de Pecchi, anche lì delocalizzazione eccetera, certo. Fabbrica Cassina de Pecchi, delocalizziamo, governo italiano non fa nulla, lì adesso c'è un centro commerciale, c'è Pizzaut, per intenderci nell'area lì. Stessa società, fabbrica in Francia, governo Sarkozy, mica chissà cosa, dice bene, volete trasferirvi, ci ripagate tutto quello che avete sfruttato sul territorio, pagate agli operai, ai lavoratori, così, e allora ve ne potete andare, e ripagate anche il danno ambientale. La Jabil in Francia è ancora lì, la Jabil di Cassina de Pecchi non c'è più.
Sono le stesse parole che il governo Meloni ha usato 2 anni fa quando diceva affronteremo così le politiche industriali, e devo dire che non si è visto niente. Ma infatti lo chiedo a te, ma cos'è che la politica non sta capendo che cos'è la protezione necessaria oggi in Italia?
A mio avviso
la vera protezione.
Sì. La politica non sta capendo, non sa dare e non è più in grado di dare delle risposte, quantomeno qui in Italia e a dire il vero anche a livello europeo. Noi rischiamo di rimanere schiacciati tra due grandi colossi che sono una d'Oriente e l'altro d'Occidente, la Cina e l'America, e rischiamo noi in Europa di fare che la politica sia solo un arbitro che non decide invece quelle che devono essere le prospettive e gli indirizzi che in questo continente si possono dare all'industria, perché a noi ci mancano pezzi concreti di industria. Prendiamo ad esempio quello che sta avvenendo in Germania, la recessione che sta colpendo la Germania. Diversi car maker oggi sono in crisi in Germania, e quella crisi si sta riversando tutta nelle industrie del nostro territorio. Guardate, in Brianza ci sono tantissimi lavoratori e lavoratrici di fabbriche che lavorano per la componentistica dell'automotive, e molte, certo, di queste, quasi tutte, lavorano per i car maker tedeschi. Bene, noi, se lì in Germania sta piovendo, qui sta arrivando un diluvio. E nessuno si sta accorgendo di questa cosa qua.
Lo chiedo anche al sindacalista più esperto, posso dire, di età, no, quantomeno, non di esperienza, ma di età.
Vecchio.
Ma c'è stato un momento invece in cui la politica industriale aveva un occhio più sul pezzo del bisogno di protezione delle persone?
Ma guarda, se vado indietro con la memoria, mi ricordo quando si parlava della ipotetica fusione tra Italtel e Telettra, quindi eravamo negli anni 80, credo. Cioè, anche lì la discussione era, non c'era niente di logica industriale, era spartizione di potere, quanto era pubblico, quanto era privato, la guerra tra la politica e Mediobanca.
È un'assenza, ecco, che va io avanti, una delle, indietro nel tempo.
Delle esperienze più deludenti, nel senso che mi sembrava di parlare proprio con della gente che non capiva di cosa stavo parlando, e quando mi è capitato nel corso di una delle varie vertenze di Alcatel di andare alla commissione attività produttive della Camera, cioè queste non avevano proprio idea di cosa facevamo, di quali erano le nostre attività, cioè pensavano che l'aspetto principale di fare le reti delle telecomunicazioni fosse scavare i fossi per tirare i cavi.
Che bella immagine. Beh, Alessandro,
siamo partiti con ormai 2 ore e mezzo fa con un'immagine di arriviamo il ponte romanico, così, ecco. E
Pietro prima parlava degli effetti sulla componentistica dell'auto, cioè oggi però la componentistica non sono solo i bulloni, c'è molta elettronica, certo, molti chip, quindi una parte rilevante del valore dell'auto è l'elettronica, e se, cioè, siamo già in una situazione complicata dove la Cina produce più auto di Europa e Stati Uniti messi assieme. Quindi già è una sfida complicata. Se in più...
Mi viene da dire, se in un territorio che possiamo definire, insomma, ricco, ti dicono qui sta per arrivare un ciclone, fatevi l'idea di che cosa sta per succedere.
Grazie mille.
Grazie a voi. Grazie mille di essere passati di qua. Ci siamo fatti un bel giro, dai, dalle 9 fino ad adesso.
Sì, sì, abbiamo girato, raccontato il territorio, continuiamo come Radio Popolare a farlo, a partire dai Rarubini, e poi Cecilia Di Lieto, e poi ci sarà Giulia Stripoli, Davide Facchini e Alessandro Diegoli, Gisma Pestalozza. Insomma, fino alle 19 siamo qua.
Il posto è bello, è accogliente, la gente può passare, ci venite a trovare, se volete, vi mercate via Cavour 65, Lab, Libera il Banco. Incombe i Rarubini, nel senso vero.
Non incombe, ha detto andatevene proprio.
Sì, no, è una roba.
Andiamocene.
Usiamoci tutti i 9 secondi che ci rimangono. 4 secondi. Alessandro Braga.
Massimo Bacchetta.
Grazie a tutti per l'ascolto, ovviamente continuate a restare con noi qui, Falla con noi. Da Vimercato, una buona giornata, grazie per l'ascolto.
Ciao ciao. Pain.